Apriamo le nostre Bibbie in Geremia capitolo 8. Leggeremo un versetto dalla parola del Signore che ci dice: la messe è passata, l'estate è finita e noi non siamo salvati. Lo leggo una volta ancora. La messe è passata, l'estate è finita e noi non siamo salvi. C'è un tempo per la salvezza. Chissà, questo dovrebbe essere il titolo del messaggio di questa mattina. C'è un tempo speciale affinché noi siamo salvi. Io credo che noi non possiamo pensare, fratelli, che possiamo essere salvati quando piacerebbe a noi stessi. Deve, ha che molto a che fare in tutto questo lo Spirito di Dio, perché non dipende da chi vuole e da chi corre, se non che da colui di cui Dio ha misericordia. Dio vuole avere misericordia di ognuno di noi, fratelli. Da circa 2000 anni il mondo è venuto avanti ascoltando la parola di Dio, ha ascoltato il messaggio di salvezza e ci sono esistiti milioni e milioni di persone che si sono salvati per la predicazione dell'Evangelo. Però ci sono state anche milioni e milioni di persone che vanno alla condanna eterna, che non sono stati salvati, che non hanno voluto abbracciare l'Evangelo del Signore Gesù. In questi 20 secoli sono stati 20 secoli di grande opportunità. Chissà, potremmo dire di spargimento divino di amore, di grazia e di misericordia, che è quello che Dio ha fatto. Ha inviato suo figlio Gesù Cristo e quando il Signore è andato camminando per quelle regioni di Decapoli, di Samaria, di Tiro, di Sidone, è andato per Gerusalemme, per tutta la Giudea, predicando la parola del Signore. Egli ha incominciato a trovare molta gente sul suo cammino. Ha trovato una donna che aveva avuto 5 mariti. Chissà, una donna rifiutata dalla società perché peccatrice. Però incontrando il Signore, questa donna ha trovato una risposta ed è stata salvata. Dopodiché ha portato un risveglio là in Samaria, diventando utile nelle mani del Signore. Incontra una donna che aveva un flusso di sangue per 12 anni e questa donna comincia ad avere fede nel Signore Gesù Cristo e non solamente è stata guarita, se non che è stata anche salvata. Hanno presentato al Signore qualcuno che era stato malfattore sulla croce di fianco a Gesù e quest'uomo gli ha detto: ricordati di me quando verrai nel tuo regno. E il Signore gli ha detto: certamente ti dico che oggi stesso sarai con me in paradiso. Ha trovato un indemoniato chiamato l'indemoniato Gadareno. In questi viaggi che faceva il Signore tra una città e l'altra, e quest'uomo che era completamente dominato è diventato completamente sano perché ha avuto un incontro con il Signore Gesù. Sembra che queste persone non meritavano la salvezza, però Dio, fratelli, ha portato la salvezza attraverso Gesù Cristo a queste vite. Cristo aveva detto: io sono venuto per cercare e salvare quello che era perduto. Non sono venuto per i sani, sennò che sono venuto per gli infermi. e non perché c'era gente sana in quel momento, perché tutti avevano peccati. C'è gente che si considera sana, c'è gente che non crede che di dover niente a Dio, gente che crede che per il suo comportamento morale o per il bene filantropico che fanno nella società credono che si è guadagnata la salvezza. E fratelli, non è così. Il Signore ha detto: io non sono venuto per questi che si considerano sani, io sono venuto per i malati. Allora, fratelli, la predicazione si lasciava, si sentiva ascoltare per tutti i luoghi dove andava il Signore Gesù Cristo. La verità è che non è mai stato il piano di Dio vedere l'umanità in mezzo di situazioni così terribili. Non è mai stato il piano di Dio vedere la gente, fratelli, in una situazione degradante, che si disintegrano precisamente per il lavoro di Satana o chissà per gli effetti e le conseguenze del peccato. Non è mai stata l'intenzione di Dio il potere vedere come un uomo si perde sotto il potere del nemico e non può scappare dalle catene nelle quali si trova completamente imprigionato. Non è mai stato questo il piano di Dio. Il Signore ha detto, e soprattutto l'Apostolo Paolo ha detto queste parole, le parole riferenti al Signore Gesù Cristo, diceva: per questo è apparso il Figlio di Dio, per abbattere le opere del diavolo. Perciò è meravigliosa questa dichiarazione, anche se è vero che in tempi del Signore Gesù Cristo, nel tempo degli Apostoli, c'era salvezza e vita eterna, però vi voglio dire che oggi, anche oggi, c'è la salvezza. Per una cosa che voglio dirvi in questo momento e voglio utilizzare questa parola, che ci sono alcune persone che perdono l'opportunità d'oro per essere salvati. Perdono questo momento cruciale. A volte, fratelli, le opportunità scappano, si sfumano dalle nostre mani come nebbia e l'uomo resta senza questa benedizione eterna per la sua vita. Domandiamoci, fratelli, perché l'uomo perde questa opportunità per essere salvato. Solamente pensate, fratelli, quante sono state le persone che non sono, che non si sono svegliate oggi. Sono centinaia di persone, anche solo qua nel nostro paese, piccolo paese. Chiediamoci quante di queste persone sono state salvate. Non tante quanto di queste persone sono state scritte nel libro, nel registro di una chiesa. Se non che quanti di questi nomi sono stati scritti nel libro della vita. Chissà, sarebbero molte poche le persone che hanno avuto l'opportunità per essere stati salvati e trovarsi con la misericordia del Signore. Molto poche persone, però perché, fratelli? La morte può venire e noi non sappiamo se domani potremo vedere il sole. Che cosa succederebbe se oggi vengono a chiedere l'anima nostra, come dice la Scrittura? In che condizioni noi ci affronteremo alla presenza del Signore, cosicché ci sono persone che non sono salvate perché la morte li può sorprendere. Ci sono persone che non trovano la salvezza, come quello che è passato a Faraone in Esodo capitolo 4, versetto 21. Che cosa è successo a quest'uomo, fratelli? Al tempo di Mosè, come si opponeva a lasciare andare il popolo di Israele da Egitto affinché gli servisse al loro Dio nel deserto. Quest'uomo si opponeva e ha visto i grandi miracoli di Dio e questo per lui non era niente. E dice la parola che Dio ha indurito il suo cuore affinché potesse andare avanti nei suoi errori, di forma tale che il giudizio cadesse su di lui fra le acque del Mar Rosso. Fratelli, che terribile sarebbe che il nostro cuore sia indurito che non fosse più sensibilizzato in alcuna forma, saremmo tutti perduti, i perduti per sempre. Che succederebbe, fratelli, se il diavolo ci inganna e, dovuto alla vita del peccato che abbiamo avuto, questo nemico ci dice: è inutile che cerchi Dio, è inutile che vai a una chiesa, non c'è speranza per te, sei perduto e sei perduto per sempre. Stiamo sempre inclinati ad ascoltare le menzogne di questo nemico, cosicché, fratelli, abbiamo avanzato nella vita, in questo avanzamento nella vita abbiamo ottenuto grandi successi di tutti i tipi, però alle volte il maggior successo non è arrivato alla nostra vita, che è la salvezza della nostra vita. Dice la parola del Signore che cosa farà, che l'uomo potrà guadagnare tutto il mondo, potrà avere tutti i successi a livello culturale, intellettuale, a livello economico, a livello di famiglia, a livello di qualsiasi cosa, però che perda l'anima sua. Questa sarà una perdita che avrà ripercussioni, fratelli, veramente eterne, cosicché la vita è andata avanti e si sono tenute tante cose, meno la salvezza eterna. Allora vorrei, fratelli, aggiungere che noi possiamo essere raccolti come grano o possiamo essere raccolti come foglie secche che non ha nessun valore, e le foglie secche si porta al deposito e si brucia. Allora che noi siamo raccolti come grano, come buon frutto alla presenza del Signore, o siamo raccolti come foglie secche, questo dipende molto dalle decisioni nostre in un certo momento, perché il Signore Gesù Cristo, vi voglio dire che Egli aspetta una risposta dell'uomo, Egli merita che gli si risponda sì o no, merita che io riceva Cristo come mio Salvatore personale o che lo rifiuti. Egli esige una risposta, o che lo guardiamo negli occhi o che gli giriamo le spalle, o che io apra il mio cuore o che lo chieda o che lo chiuda, o che segua, che possa seguire il cammino del Signore con i rifiuti. Che noi andiamo in cielo o che noi andiamo all'inferno dipende precisamente dalla risposta che venga da parte di ognuno di noi all'Evangelo del Signore Gesù Cristo. Essere salvati, fratelli, è la cosa più facile che c'è nelle scritture. È semplice, fratelli, però molte volte si diventa complesso nella vita di ognuno di noi. Cosicché questa mattina vorrei parlarvi rapidamente di due cose in quanto alla raccolta di anime. Perché il Signore, fratelli, riunirà in due grandi mucchi la buona raccolta di anime che sono state salvate e coloro che andranno al tormento eterno. Questi due gruppi, fratelli, staranno in quel tempo, e cosicché vi voglio parlare della raccolta di anime. Voglio parlarvi, fratelli, sulla salvezza della nostra vita o quando questa salvezza non si avrà. In primo luogo vi voglio dire, fratelli, che sempre c'è un tempo per la raccolta. Sempre c'è un tempo speciale, ascoltate bene questa parola, un tempo speciale per la raccolta delle anime. Così come c'è un tempo speciale per raccogliere il frutto che hanno raccolto e vengono i raccoglitori di questo frutto, c'è un tempo, e fuori di questo tempo non avrà un altro tempo. C'è un tempo per la raccolta. C'è un tempo quando l'anima è matura, c'è un tempo quando c'è una disposizione del cuore e della mente, c'è un tempo quando l'uomo ha bisogno di Dio, quando il suo cuore si apre, fratelli, ed è toccato dallo Spirito di Dio. Esiste questo tempo, e questo cuore disposto potrebbe potrebbe essere disposto, chissà perché quest'uomo è spaventato, questa donna è spaventata. Può darsi che una infermità difficile o terminale è arrivata alla sua vita e allora comincia a disporre la sua alma e il suo cuore. Può darsi che possa essere perché sta temeroso nella vita perché non c'è da fare, comincia a guardare verso l'alto perché sicuramente troverà la grazia del Signore. Può darsi che in questa persona possano avere angustia o pesi sull'anima sua e avendo questa angustia il suo cuore possa incominciare a disporre. O può essere che nel suo cuore c'è un vuoto che non lo può riempire nessuno con assolutamente niente di questo mondo, perché la nostra anima non si può riempire con niente. Se no, fratelli, vediamo l'esperienza della vita. C'è gente che non si accontenta con avere 50 milioni di dollari, se non che vuole 100 milioni, 500 milioni, vuole i primi 1.000 milioni di dollari, 2.000 milioni di dollari. E quando vuole tutto questo, cerca il potere, poi vuole più potere, e fame di potere, quando è ubriaco di potere comincia a cercare la fama, e più fama, e più fama, e quando tutti lo conoscono si suicida. Sapete perché, fratelli, l'anima dell'uomo non si può riempire con niente? Noi siamo stati disegnati affinché l'unica persona che ci possa soddisfare è la persona del Signore Gesù Cristo, alleluia. Gloria al Signore, c'è gente che ha fame, ha un vuoto nel cuore. Quando capirà che l'unico che può riempire questo vuoto è Dio? Questo vuoto ha la forma di Dio e solamente Dio può entrare e riempire quest'alma che è asfissiata. Allora, fratelli, c'è un tempo quando l'anima può essere disposta, quando può aprirsi alle cose dell'Evangelo e al muoversi dello Spirito Santo. Chissà quando si trova o si sente perso spiritualmente, potrebbe essere quando la gente sia veramente persuasa della condanna eterna e che solamente può trovare salvezza in Dio. Può darsi perché è troppo schiacciato al peccato o chissà può essere anche perché l'anima è disposta quando lo Spirito di Dio in queste ondate di tenerezza che arrivano al cuore dell'uomo possono disporre quest'anima affinché si po possa salvare. Negli Stati Uniti si usava vedere dei treni con una infinità di vagoni e questi treni andavano velocemente. Dentro di questi vagoni andavano molta gente che si chiamavano gli operai delle raccolte. Arrivavano e raccoglievano qualsiasi tipo di frutto e c'erano altre persone in quei vagoni per raccogliere questi frutti. La fretta di questi treni era che dovevano arrivare a tempo in quelle campagne, perché se non fossero arrivati a tempo la raccolta sarebbe si andrebbe perduta e andrebbe perduta per sempre. E in questo di raccogliere i frutti, i fratelli che sono già nel suo punto di maturità, che sono già nel suo tempo, questo è applicabile anche alla grande raccolta di alme. C'è un momento, fratelli, quando la vita può essere salvata, non quando noi vogliamo, non è quando a noi piace. Però sapete una cosa, fratelli, ci sono tante anime che perfino quando lo Spirito di Dio si sta muovendo, ci sono tante anime che non sono pronte. Pensate, per esempio, ai tempi del Signore Gesù Cristo. Il Signore è venuto pieno di grazia, fratelli, pieno della pienezza dello Spirito Santo, e ha cominciato a predicare. Lo ascoltavano pubblicani, prostituti, ladri, lo ascoltavano gente di distinte fazioni, la salvezza avveniva, però non tutti sono convertiti, se non che ci sono state una grande percentuale della popolazione che dicevano no al Signore. Sapete quando Gesù ha salvato il Gadareno, cosa hanno detto gli abitanti di Gadara? Signore, tu hai fatto il miracolo in questo uomo, entra da noi. Ma non è stato così. Sapete cosa gli hanno detto? Vattene dai nostri paraggi, perché non ti vogliamo qua. Perché chissà, avevano negozi, avevano interessi creati, e se arrivava l'Evangelo della liberazione i loro affari sarebbero stati distrutti. Per questo non volevano il Signore. Fratelli, il Signore ha sofferto di ogni tipo di rifiuto nel nostro tempo. Cosicché il Signore predicava, però non tutte le anime erano pronte. Non tutte le anime erano pronte per ricevere dal Signore, per ricevere l'Evangelo. Perché, fratelli, qualcuno per incredulità, quando è arrivato a predicare a Nazareth, non hanno ricevuto il messaggio del Signore. Perché non hanno ricevuto? Perché dicevano gli abitanti di Nazareth: e questo non è il figlio di Giuseppe e di Maria, non è che vive con i suoi fratelli qua in mezzo a noi. Cosicché negavano la divinità del Signore Gesù Cristo. Perciò per incredulità quelle anime non erano pronte. Altri non volevano il Signore nella loro vita, perché immaginatevi, fratelli, che a volte abbiamo vissuto con una scala di valori perversa nel mondo. E uno di questi valori è l'inganno, la menzogna, la mancanza di rispetto per il prossimo, e la gente non vuole venire all'Evangelo. La gente non vuole una scala di valori cristiani, avere fede in Dio, umiliarsi, chiedere perdono, pregare Dio. La gente non vuole questo, e per questo la gente non sarà, alcuna gente non sarà mai pronta. E anche venga la Chiesa anno dopo anno, anno dopo anno, se la loro vita non è pronta, quello che li aspetta è la condanna eterna. Cosicché, fratelli, è così la cosa del Signore. Quando il re Agrippa stava ascoltando Paolo predicare l'Evangelo in Israele, una delle cose che il re Agrippa gli ha detto: Paolo, le troppe lettere ti hanno fatto impazzire. Perché Paolo era un erudito, era un uomo che conosceva, e stava convincendo quell'uomo. E lo Spirito Santo ha cominciato a dare appoggio a Paolo per poter convincere questo re. Sapete che cosa ha detto questo re? Paolo, per poco non mi persuadi. E per poco non divento cristiano, ti è mancato molto poco. Che cose tremende, cristiano. La vita politica, con tutti i suoi interessi, non permettevano a questo re che potesse ricevere la benedizione del cielo. Cosicché, fratelli, ci saranno tante anime che mai e poi mai saranno pronte, perché chiudono i propri cuori al Signore. La parola del seminatore ci dice che il seminatore è uscito a seminare la semenza. Il seminatore è Cristo, o può essere qualche predicatore in alcuni casi, e semina la semenza che è la parola, e la parola cade in quattro cuori. Esistono quattro cuori nel mondo, e fra loro c'è un tipo di cuore che è la semenza che cade fra le spine, e la semenza che cade fra le pietre, che significa, fratelli, che ci sono alcuni che possono ricevere con entusiasmo la parola, gli piace l'Evangelo, gli entusiasma ogni cosa, però gli affanni di questo secolo, le cose della materia e la persecuzione che potrebbero anche venire per convertirsi al Signore pesano troppo, cosicché non saranno mai pronti perché la grazia del Signore li inonde per completo. Cosicché sono esistiti fratelli in ogni tempo, uomini e donne, che hanno avuto grandi, però grandi opportunità per essere salvati, affinché Dio faccia cose grandi nella loro vita. Però sapete una cosa, fratelli, non sono mai stati pronti. Mai sono stati pronti. E siccome non erano pronti, che cosa può aspettare queste persone? Vi voglio dimostrare questo con due casi. Vediamo per esempio il caso dei tempi di Noè. La corruzione ai tempi di Noè era arrivata a un punto tale, la immoralità, la perversione che c'era in quel tempo era spaventosa. Io credo che quello che stiamo vivendo nel nostro paese è aggregato tutto quello che sta succedendo in Honduras e negli Stati Uniti e in Venezuela e quello che succede in tanti paesi dove il nemico è sul trono, credo che non è neanche la centesima parte di quello che succedeva ai tempi di Noè. La corruzione in quella società era enorme, la perversione era arrivata a un'altezza così grande che il Signore ha deciso di sterminare l'intera umanità dalla faccia della terra. Questa è la decisione che Dio ha preso. Come sarà stato allora quei tempi di Noè? E come Dio è prezioso, è buono, e sempre dà un'opportunità alla gente, anche se sapeva che nessuno si sarebbe convertito. Ha chiamato Noè, questo profeta, e ha cominciato a predicare e dire: convertitevi perché verrà un diluvio universale, verrà un giudizio a questo mondo. E la gente ignorava Noè col suo messaggio, e siccome non vedevano piovere perché non ne aveva mai piovuto, allora si dedicavano a peccare sempre di più. La gente che accompagnava a Noè in quella società si burlavano di Noè, si burlavano del messaggio di Noè, si burlavano della costruzione dell'arca. Però, fratelli, lì c'era la fede di quest'uomo, e tutti gli altri, tutti noi, fratelli, ci siamo salvati per la fede di Noè, perché se Noè non si fosse salvato, il piano di Dio dove sarebbe andato? Chissà, tutto sarebbe finito. Però per la fede di Noè ci siamo salvati tutti, perché la grazia di Dio ha continuato attraverso la famiglia di Noè. Però la gente si burlava di quello che dicevano Noè, si burlavano della costruzione dell'arca. Però quest'uomo, per mezzo della fede, ha continuato a predicare. Dio ha detto e io continuo a parlare, Dio ha detto e continuo a costruire, fino a che è finito di costruire l'arca. Quando finisce di costruire l'arca, fa quello che doveva fare, mette la gente che aveva creduto al Vangelo, ossia al messaggio che lui aveva dato, mette gli animali due a due, e guardate cosa dice la scrittura. Chi ha chiuso la porta dell'arca di Noè? Chi ha chiuso la porta? Non è stato Noè. Non è stato Noè a chiudere la porta. Dio ha chiuso la porta. Chi potrebbe entrare allora? Chi potrebbe entrare dopo che Dio ha chiuso? Nessuno. Se Noè l'avesse chiusa, chissà altri avrebbero potuto aprire, ma siccome è stato Dio a chiuderla, nessuno l'avrebbe potuta mai più aprire, di nessun modo. Guardate che tremendo quello che dice qua. Cosicché queste acque hanno cominciato a salire un metro, due metri, cinque metri, la gente comincia a rendersi conto e comincia a ricordare il messaggio di Noè, cominciano a andare sulle montagne per salvare la loro vita, sperando che l'acqua terminasse. Però l'acqua diventava sempre più alta, fino a 15 metri più alta del monte più alto di quel tempo. Che cosa terribile! Si immagina in quel momento che in quel momento la gente ha voluto pentirsi, però non ha trovato risposta. Era troppo tardi. Questa gente, fratelli, non è mai stata preparata. Questa società ha avuto l'opportunità di cercare rifugio nell'arca, però tanto l'arca come il messaggio sono stati ignorati da questa gente. La domanda che vi faccio in questa mattina è: perché è perita la società di Noè? È perita perché c'è un tempo speciale per ognuno di noi. Per tutti noi c'è un tempo speciale. Non crediamo che saremo salvati quando a noi fa piacere e quando a noi desideriamo, perché, fratelli, molte volte noi non saremo pronti per questo. Non saremo pronti per questo. Il Signore, predicava dal monte, gli dava un messaggio. Vedevano la gloria di Dio in mezzo di loro e c'erano alcuni che arrivavano perché lo volevano uccidere, altri arrivavano per curiosità, altri arrivavano, fratelli, perché era l'uomo del momento, altri arrivavano perché chissà lo vedevano come un leader nazionale, politico che poteva ribellarsi all'impero romano, lo vedevano così, però non l'hanno mai visto come il Salvatore. Perché c'era gente che non sarebbe mai stata pronta. Al tempo del Signore Gesù, quanto erano preparati loro? Ai tempi del Signore Gesù. Una volta il Signore, chissà molto frustrato, si mette in piedi su una collina. E guarda, manda il suo sguardo sulla città di Gerusalemme e comincia a dire con lacrime agli occhi: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e scacci coloro che ti sono inviati. Quante volte ho voluto tenerti come la gallina tiene i suoi pulcini sotto le ali e non hai voluto. Molti sono stati salvati, però il grosso della gente rifiutava Gesù Cristo, la religione di quel momento rifiutava il Signore Gesù Cristo, così che Cristo è venuto e non lo hanno riconosciuto come il Messia promesso, non lo hanno ricevuto come il Messia promesso. E ascoltatemi, fratelli, non hanno crocifisso il Signore Gesù, gli atti di quel momento, hanno crocifisso il Signore Gesù, la religione di quel momento, coloro che credevano che erano i depositari della verità del cielo, essi hanno crocifisso il Signore Gesù Cristo. Guardate le cose che succedono nel nostro mondo, però dopo vi voglio far notare che dopo che hanno fatto un tale omicidio, sarebbe rimasto ogni cosa così, fratelli? 36 o 37 anni dopo la morte del Signore, fratelli, viene il generale Tito, romano, con una determinazione immensa, con un esercito romano potente per conquistare la città di Gerusalemme. E quando arriva a Gerusalemme, guarda queste mura altissime e comincia a circondare la città di Gerusalemme e gli mette un assedio per 6 mesi, cosicché la somministrazione di alimenti non trovavano più vie. Cominciano le infermità, cominciano le malattie, la gente comincia a morire, dicono gli storici di quel tempo, del primo secolo, che i padri mangiavano i propri figli. I morti erano tirati dall'altra parte delle mura per evitare le epidemie. Quando questo popolo era veramente debilitato, il generale è entrato con tutto il suo esercito e le uccisioni sono state spaventose e terribili. Le donne incinte venivano aperti i loro ventri e i bambini erano schiacciati contro le rocce. Per questo Gesù diceva: ahi delle donne incinte in quei giorni, e il giudizio comincia a cadere. E ascoltate quello che gli storici dicono. Dicono che dopo che avevano conquistato la città di Gerusalemme, quelli che sono rimasti vivi cominciano ad essere crocifissi lungo le strade che portavano a Gerusalemme. E non ho nessun dubbio che coloro che hanno confezionato i chiodi, coloro che hanno fuso e messo i chiodi nei piedi e nelle mani del Signore Gesù, colui che lo coronò con le spine, coloro che gli hanno aperto il costato e coloro che sono stati che gli hanno ordinato tutto questo, sono stati crocifissi, perché questo è la legge della vita: tutto quello che l'uomo semina, questo raccoglierà. E quelli che sono rimasti vivi e che non sono stati sacrificati sono portati schiavi in tutte le nazioni, e cominciata la dispersione di tutto questo popolo con una maledizione di quasi 2000 anni. E sembra, fratelli, che Adolfo Hitler è stato il puntino sulle i per questo popolo quando ha mandato ad uccidere 6 milioni di giudei alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Fratelli, perché succedono queste cose? Perché non hanno riconosciuto gli abitanti di Gerusalemme la visitazione del Signore Gesù Cristo. Non hanno riconosciuto, fratelli, quella gloriosa visitazione del Figlio di Dio, in mezzo alle loro strade, nei parchi. Essi non hanno voluto preparare le proprie anime in nessun modo. Aspettavano un altro Messia, e se vedevano la gloria di Dio, come Nicodemo ha cominciato a vedere la gloria di Dio, e Nicodemo si è salvato, però gli altri non volevano, gli altri non erano pronti per poter essere salvati da parte del Signore. Perché questo popolo è morto? Perché questo popolo è stato giudicato, perché c'è un tempo speciale per la salvezza. Gerusalemme è stata giudicata, stando tutta la società di quel tempo viva. La società di Noè è stata giudicata mentre erano vivi, così come Sodoma e Gomorra sono stati giudicati da vivi. Che cosa significa questo, fratelli? Che c'è un tempo di salvezza per noi. Che se noi viviamo 50 anni, non tutti i 50 anni saranno di grande opportunità per noi. C'è una cosa che vorrei dirvi un po' più avanti. Così che, fratelli, non soltanto i tempi di Noè, non soltanto i tempi di Gesù, la gente non era preparata. Però, fratelli, che dei tempi moderni, che dei tempi che stiamo vivendo, una cosa vi voglio dire: mai, mai nella storia dell'umanità è esistito tanta predicazione della parola di Dio come in questi tempi. Mai. Fratelli, guardiamo solo il nostro piccolo paese del Salvador. Siamo piccoli, un paese di circa 6 milioni di abitanti. Però guardate, qui c'è la testimonianza del Signore. Ci sono 4 emittenti televisive cristiane che trasmettono 24 ore al giorno. Ci sono più di 40 emittenti radio cristiane per le 24 ore del giorno. Non ho dati precisi, però ci sono migliaia e migliaia di chiese dove si predica l'Evangelo del Signore Gesù Cristo. Migliaia e migliaia e migliaia di chiese. Sapete perché, fratelli? Perché il miglior metodo per arrivare alle comunità, ai paesi, ai popoli, alle città, il miglior metodo che si ha è la chiesa locale. Gloria a Dio. Andate in qualsiasi posto qua nel Salvador, anche in qualsiasi municipio, in qualsiasi gruppo di 20-30 case, voi trovate una chiesa lì, incontrate la testimonianza della parola in ogni posto. Cosicché, nonostante tutto questo, molti si salvano, però tanti vengono condannati. Tanti si salvano, però tanti vengono condannati. Chi sono coloro che rifiutano Cristo? Chi sono coloro che danno le spalle al Signore? Non sono fratelli, coloro che non hanno mai ascoltato l'Evangelo. L'Evangelo si è predicato in ogni angolo del nostro paese. Chi sono quelli che rifiutano e gli voltano le spalle al Signore? Sono coloro che mai sono stati preparati, nonostante hanno ascoltato la voce della salvezza, non sono mai stati preparati per andare al cielo. Perciò che andiamo al cielo o all'inferno dipende che io riceva questo messaggio di salvezza o che lo rifiuti in qualche modo. Le voci si sono sentite ascoltare, sono sentite ascoltare le voci che hanno predicato il piano redentore per la nostra vita, il piano di salvezza per noi. Io credo una cosa, che Dio ci parla in qualsiasi forma. Il Signore ci parla attraverso la Bibbia. Il Signore ci parla attraverso lo Spirito Santo, ci parla attraverso Gesù Cristo, ci parla attraverso un'impressione profonda e inequivocabile dentro il nostro cuore. Il Signore ci parla attraverso qualche malattia, chissà, incurabile, o qualche malattia difficile. Lì non c'è, sono valorosi. Il Signore ci sta parlando. Il Signore ci può parlare attraverso la testimonianza di quello che Dio ha fatto in qualche persona. Dio parla attraverso le circostanze che ci circondano, che possono essere circostanze avverse. Dio ci sta parlando alle nostre vite. Dio ci parla attraverso la radio, attraverso la televisione, attraverso dei pulpiti. Dio ci parla attraverso la coscienza. Come farà il Signore per poter giudicare coloro che non hanno mai ricevuto la testimonianza della parola prima dell'era della nuova era? Attraverso la coscienza, perché la coscienza non la potremo mai manipolare. L'uomo ha preso a cercare di oscurare la nostra coscienza. Però ci sarà sempre la voce di Dio che testimonierà di quello che è giusto e quello che è sbagliato. Sempre dirà quello che è giusto e quello che sta male. In altre parole, la coscienza è la voce di Dio nella nostra vita. E da questa voce non possiamo scappare. E questa voce ci condannerà o ci salverà. Cosicché, fratelli, avendo tante voci che ci parlano del piano redentore del Signore, che ci offre il suo amore, la sua grazia e la sua misericordia, avendo tante voci, se io accetto il Signore Gesù Cristo, se io riconosco a Cristo come mio Salvatore personale, fratelli, che benedizione è questa? Che benedizione! Se io accetto il Signore sarò salvato, se io rifiuto il Signore avrò obbligatoriamente il giudizio di Dio in quel giorno. Nel caso di Noè, solamente 8 persone si sono salvate, solamente 8 persone, solo la sua famiglia, che sono stati coloro che hanno creduto, e attraverso di loro è andato avanti il piano di Dio fino ai nostri giorni. Allora gli altri perché si sono persi? Mentre erano vivi, perché si sono perduti? Non è che la morte li ha sorpresi, no. Essendo vivi, perché si sono perduti? Perché sempre c'è un tempo per la raccolta. Perché non può essere, non possiamo essere salvati quando a noi ci sembra. Così che potremmo pensare, come facevo io. Perché io, fratelli, ho cominciato a vedere le luci del mondo a 14 anni e io dicevo: Io riceverò Cristo quando sarò vecchio, non sarò uno sciocco. Quando abbia goduto la vita, allora riceverò il Signore. Fratelli, non è così. Dio non può essere burlato. Tutto quello che l'uomo seminerà, quello raccoglierà. Noi saremo salvati non quando sarà di nostro piacimento, saremo salvati quando Dio ci visiterà. Noi saremo salvati quando lo Spirito Santo comincia a muoversi nel nostro cuore. Se no, non saremo salvati. Se non sentiamo niente nel nostro cuore, sarebbe bene umiliarsi e dire: Dio, abbi misericordia di me. Dobbiamo umiliarsi davanti alla presenza del Signore. Solamente lo Spirito Santo può farlo. Sapete, quando io mi sono convertito al Signore, in che circostanza? Io avevo un problema grave a livello psicologico quando avevo 20-21 anni. Era terribile, fratelli. Io invidiavo i miei amici con i quali giocavamo a football, perché io li vedevo sani ed io con una complicazione interiore pazzesca. Un giorno un nordamericano stava predicando in un terreno di fronte alla chiesa di Don Rua, e gli gonfiava la sua tenda con un camion e cominciava a predicare la parola. Siccome io avevo bisogno, perché questa è un'altra cosa, fratelli, l'Evangelo è per coloro che hanno bisogno di Dio. L'Evangelo non è per uno qualunque, è per colui che ha bisogno e cerca Dio. Allora, siccome io avevo necessità, sono arrivato a quella tenda, mi sono fermato 20 metri prima di entrare alla porta, perché dicevo: chissà se ci sono degli amici, si burleranno di me, ho bisogno, però resterò qua. E allora il predicatore comincia a parlare della donna del flusso di sangue, e quando finisce il messaggio dice: quanti di voi vogliono ricevere Cristo come suo salvatore personale? Ai fratelli, io avevo bisogno di lui. Lo Spirito Santo mi aveva fatto passare per quella strada. Io mi sono reso conto di questo. Per me non è rimasto questo indifferente. Io mi sono rimasto ad ascoltare la parola. E il predicatore dice: alzi la mano chi vuole accettare il Signore. Comincio a guardarmi in giro per vedere se qualcuno alzava la mano. Poi ho alzato io la mano. Io avevo bisogno. E poi il predicatore fa una domanda: chi ha alzato la mano vuole passare qua davanti affinché preghiamo per lui? Avrei fatto qualsiasi cosa, almeno questo. E quando la gente comincia ad alzarsi là dentro per ricevere Cristo, chissà, lo Spirito di Dio mi ha detto: quelli che sono dentro, quelli che sono fuori non ti salveranno. Tu non devi vergognarti di questo. E in verità io ho sentito come una convinzione e ho detto: io voglio dare questo passo e andare là. E quando ho dato il primo passo, solo il primo passo, è stata una gloria, fratelli, che è discesa su di me. Gloria a Dio. E comincio a piangere, e comincio a piangere, a piangere, a piangere, a piangere. E fratelli, le lacrime cadevano a caterate per le mie gote, e sono entrato piangendo, e sono arrivato là e non mi importava più di nessuno, fratelli, né amici né conoscenti. Lì ero in contatto col Signore, ho ricevuto Cristo, e da 43 anni non mi sono mai pentito, e gli do sempre grazie al Signore per questo. Sapete una cosa, fratelli e sorelle? Oggi che voi state ascoltando l'Evangelo del Signore Gesù Cristo, può darsi che tu voglia andare al Signore, può darsi che senta rimorso per i tuoi peccati, che senti peso per i tuoi peccati, e che chissà voi vorresti portare questi peccati ai piedi della croce e che ci siano dei cambiamenti per non stare in questa vita di condanna e che il Signore ti salvi. Se è così, non ho nessun dubbio che lo Spirito Santo ti sta convincendo. Perché, fratelli, questo non è convincimento di nessun uomo. Esto solamente è opera dello Spirito Santo nella vita di una persona. Perché solamente lo Spirito di Dio ti può attrarre alle mani del Signore. Solamente, fratelli, lo Spirito Santo. Cosicché, fratelli, ci sono momenti in cui noi dobbiamo aprire il nostro cuore al Signore, rispondere a questa manifestazione di amore, fratelli, del suo Spirito per ognuno di noi, affinché Egli ci perdoni, ci salvi e possa cambiare tutta la nostra vita. Finisco con questo, fratelli. A parte del Signore non c'è nessun altro Salvatore in questo mondo. Oggigiorno sono apparsi e è sempre stato così, che c'è stato una media di 10-15 messia falsi nel mondo. Il coreano Moon, un altro che profeta che è stato imprigionato in Miami, Sai Baba che è già morto. Ci sono tanti che oggi si proclamano come i veri messia, però, amati fratelli, questi falsi profeti, su di loro viene l'ira di Dio perché hanno cambiato le sacre scritture. Coloro che seguono questi uomini, su di loro viene l'ira di Dio. Però, fratelli, chi è il nostro Salvatore? Il nostro Salvatore è colui che, stando nel suo trono di gloria, si spoglia dei suoi vestiti reali e si fa come un uomo e si umilia, morendo nella croce del Calvario, alleluia. E lì ha distrutto l'impero della morte, l'impero della condanna eterna, dell'inferno, del peccato, e distrugge Satana e a tutti i demoni. E adesso, fratelli, tutte quelle persone che vogliono andare a Cristo possono trovare salvezza in Lui. Pietro ha detto, pieno dello Spirito Santo, in Atti capitolo 4, versetto 12, perché in nessun altro c'è la salvezza, perché non c'è un altro nome sotto il cielo dato agli uomini per cui possiamo essere salvati. Solamente il nostro Signore Gesù Cristo. Fuori di Lui, fratelli, non c'è salvezza, non c'è niente in questa vita. Gli israeliti gli hanno detto nel deserto: raccoglierete questa manna, e questa manna era adatta per mantenere la loro vita, così che gli israeliti hanno preso un'attitudine savia: o mangiamo di questo manna e viviamo, o non mangiamo questa manna e non viviamo. Qualcuno ha detto: io sono il pane del cielo. Già non quella manna che è caduta nel deserto, però utilizzando quella tipologia. Io sono il pane del cielo. E colui che viene a me non avrà mai più fame e sete. E fratelli, in questo mondo non c'è un altro alimento, non c'è un altro alimento che possa portare all'altra sponda. Non c'è un altro alimento, solamente il Signore Gesù Cristo. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, Padre, ti adoriamo, Re di gloria. Molti di coloro che sono qua, oh Dio, sentono gratitudine, oh Dio, che un giorno, stando nel regno delle tenebre, tu li hai portati nel regno del tuo figlio amato e ci hai riempito di benedizioni, Padre, e ci hai dati un ministero. Alleluia, alleluia, alleluia. e l'Evangelio è arrivato ai membri della nostra casa e sta arrivando ai nostri paesi. Grazie, Padre, perché il tuo amore ha guardato verso il basso. E questo sguardo, Signore, è arrivato a ognuno di quelli che stiamo qua bisognosi e siamo stati salvati. Signore, se tu vieni questa notte, Padre, siamo preparati per andare con te. A quelle grandi dimore di gloria che hai preparato per i tuoi figli. Però che sarà di colui, o Dio mio? Spirito Santo, tu puoi preparare i cuori in questa mattina di coloro che chissà sono qua, che hanno bisogno della tua salvezza. Tu puoi muoverti il Spirito di Dio nella vita di ognuno, Padre, perché per questo hai mandato la parola predicata in questa mattina. Oh, che la tua parola possa fare quello che noi non possiamo fare. Parla ad ogni cuore e di' io, Signore, quanto disperatamente hanno bisogno di te. Mentre seguiamo predicando e pregando, vorrei dare l'opportunità a qualcuno che voglia esprimere la sua fede adesso, lasciare che Cristo entri nella sua vita, ricevere Cristo come suo salvatore personale. Alleluia. Voi vedete una persona che non solamente riconosce, sennò che ammette la necessità del Signore nella sua vita. Invitatelo al vostro cuore, aprite la vostra, del vostro cuore, lasciatelo entrare e ditegli: Signore, ti chiedo perdono di tutti i miei peccati, lavami di tutti i miei peccati, lavami col tuo sangue che è sparso sulla croce del Calvario. Oh, dammi una nuova vita, cambiami, Signore, e invia il tuo Santo Spirito al mio essere. Come Dio non lo farà? Se voi sentite così in quest'ora, ci sono persone che ricevono ricevere Cristo come suo salvatore personale, lì dove siete seduti, alzate la vostra mano, alzate la vostra mano e io capirò che volete ricevere Cristo come vostro salvatore personale. Qui nella parte centrale c'è qualcuno che vuole ricevere Cristo come suo salvatore personale. Ci sono varie persone che vogliono ricevere Cristo come suo salvatore personale. Che possa entrare Cristo e trasformi le loro vite e siano una nuova creatura. C'è qualcun altro che vuole ricevere il Signore? Alzate la vostra mano in questo momento. Lasciate che il Signore vi mostri questo piano bellissimo che ha per ognuno di voi. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria, alleluia. Prendete la decisione di ricevere Cristo come unico salvatore personale. Io vi supplico, alzatevi in piedi e cantiamo questa lode. Vieni che ti aspetta il tuo buon salvatore. Alleluia, alleluia. Dio vi benedica, fratelli. Dio vi benedica, fratelli. Amen, amen.